Buongiorno a tutti, un saluto nel nome del Signore, un saluto anche a quanti ci seguono da casa. Allora, questa mattina vorrei condividere alcuni pensieri che il Signore mi ha messo nel cuore. Sappiamo che la responsabilità che abbiamo quando ci troviamo dinanzi alla parola, condividere questa parola con i nostri fratelli e le nostre sorelle. Ma questa mattina il Signore, come abbiamo sentito nella preghiera, ci ha dato questo privilegio di essere qui alla sua presenza, ci ha invitato ad essere qui alla sua presenza e quindi lo ringraziamo. Allora, questa mattina vorrei, come dicevo prima, condividere alcuni pensieri dalla lettura di un salmo, il Salmo 1, il primo salmo, no? Perché mi ha colpito. È un salmo composto da non tanti versetti, ma cominciamo a leggere questi versetti. Salmo 1. Qui il salmista così si esprime: beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi e non si ferma nella via dei peccatori, né siede in compagnia degli schernitori, ma il suo diletto è nella legge del Signore. E su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Non così gli empi, anzi, sono come pula che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno davanti al giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti, poiché il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina. Fin qui la lettura. Come vediamo, se vogliamo dare il titolo che il salmista dà a questo brano, dice: due uomini, due vie e due destini. Ecco che in questo salmo vengono appunto indicate proprio queste due vie, questi due destini. E inizia con presentare queste due figure che sono messe a confronto, no? Queste due vie, questi due destini. Da una parte mette l'uomo giusto, come lo chiamava all'inizio beato, e dall'altra mette in evidenza l'uomo malvagio e il peccatore. Quindi, come dicevo prima, due vie, due destini. E in queste due vie, due destini, è riassunta un po' la storia di tutta l'umanità, no? Dopo il peccato originale di Adamo, nel giardino, e questo peccato che tutti abbiamo ereditato dalla nostra nascita. Questo salmo quindi evidenzia così il conflitto che vi è tra il bene e il male, che questo bene e male agita un po' tutta la storia, né, dell'umanità e la vita di ogni creatura. Allora, passiamo ad esaminare un po' in dettaglio, no, questi versetti che abbiamo appena letto. Abbiamo letto che il Salmo inizia con la parola beato. Allora, questo vocabolo in ebraico, io lo pronuncio così come è scritto, non conosco l'ebraico, dice asre. E sappiamo che in alcune traduzioni, per esempio quella che vi ho letto, la traduzione che vi ho letto io, la Nuova Riveduta, troviamo la parola beato, ma in altre traduzioni troviamo l'aggettivo felice. Allora, la traduzione beato felice penso che non sia un problema, anzi, sono andato a consultare il dizionario della lingua italiana e ci viene in aiuto per queste due definizioni, perché definisce così il termine beato, il dizionario della lingua italiana. Dice: beato colui che gode di una felicità piena. Quindi mi sembra che beato o felice non ci sia una contrapposizione. E sappiamo che tutte le persone, no, di questo mondo, tutti vorrebbero vivere felici, non è vero? Ma quando si tratta di vedere chiaro, di entrare un po' nella profondità, nel capire cos'è che rende felice la vita, sono avvolti dall'oscurità. Questo brano, e in genere un po' tutta la Bibbia, no, evidenzia che il beato, il felice, chi è questo beato felice? È colui che gode della pace spirituale che deriva dal suo rapporto con il Signore. E noi questa mattina possiamo considerarci dei beati, no? Siamo qui perché abbiamo conosciuto questo amore e godiamo di questa pace spirituale. Ma sappiamo anche che Dio lascia la libertà alla sua creatura di scegliere quale via percorrere per vivere veramente felici. E le vie che propone il salmista, appunto come dicevo prima, sono due, quella della vita e quella della morte. E mette in evidenza le due differenze che ci sono fra queste due vie. E come abbiamo letto, per illustrare queste due vie usa termini familiari, comprensibili alle persone del tempo, di un tempo, ma comprensibili anche a noi oggi. In un crescendo, come abbiamo letto, il beato qui viene invitato a non andare, a non fermarsi, a non sedersi, a astenersi dai malvagi, dai peccatori, degli arroganti. Ma occorre soprattutto una cosa, percorrere la via opposta che qui il salmista ci propone. Fare il bene, percorrere la via dei giusti, seguire la legge del Signore. E perché siamo invitati a seguire questa legge del Signore? Abbiamo due versetti nel Salmo 19, che vado a leggervi io per brevità. E dice: i precetti del Signore sono giusti, rallegrano il cuore. Il comandamento del Signore è limpido, illumina gli occhi. Il timore del Signore è puro, sussiste per sempre. I giudizi del Signore sono verità per tutti quelli che sono, tutti quanti sono giusti. Quindi qui abbiamo un bel elenco, no? Di cosa sono i precetti del Signore. E noi condividiamo queste espressioni, sono limpide, illumina i nostri occhi, illumina il nostro cammino. E questo timore del Signore sussiste per sempre. E sappiamo soprattutto che i giudizi del Signore sono verità. Allora, meditare questa legge al versetto 2, come abbiamo letto, ci invita a meditarla giorno e notte. Ma meditare questa legge non consiste solo nel leggerla, nel leggere le scritture che sono parola di Dio, ma dobbiamo anche essere disposti ad essere sottomessi a questa parola che ci trasmette il nostro, e dobbiamo, oltre che questa parola ci trasmette le vie, questa parola ci trasmette come i nostri comportamenti. Il nostro stile di vita non deve essere allineato, deve essere allineato a questa parola di vita, non è vero? Chi osserva questo stile di vita, al versetto 3, ci dà un'altra indicazione, che dice che questo stile di vita dà frutto, è come un albero piantato lungo corsi d'acqua. Mi piace questa immagine, questa è la stessa immagine che troviamo in Geremia, al capitolo 17, il versetto 7 e 8, così si esprime Geremia. Benedetto l'uomo che confida nel Signore, la cui fiducia è il Signore. Egli è come un albero piantato vicino all'acqua, che distende le sue radici lungo il fiume. Non si accorge quando viene la calura, il suo fogliame rimane verde. Nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portare frutto. Allora, veramente una bella immagine questa qui, no? Di questo albero che ha queste sue radici, no, lungo i fiumi. E possiamo notare che quando facciamo qualche passeggiata in qualche bosco, vediamo che bella vegetazione che ci sono intorno ai fiumi, no? Vediamo questi alberi che le loro radici vanno proprio a cercare questa frescura, no? Nel coso. E quindi, allora, questo mi ha portato a questa riflessione. La nostra fede ha le radici in un terreno duro, un terreno arido, oppure alimentata come questo albero che stende le sue radici lungo il fiume e non teme la siccità? La nostra fede ha le radici, trae radici da questa acqua, da questo fiume? Ricordiamoci che questa acqua, qual è questa acqua? Quest'acqua è la parola del Signore. E allora mi è venuto in mente le parole del Signore alla Samaritana, no? Quando si sono incontrati al pozzo. E appunto Giovanni, il capitolo 4, il versetto 14, si esprime così, dice: ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisse la vita eterna. Ecco le nostre radici dove devono essere ben fondate, ben radicate. Devono prendere linfa da questa acqua, che è l'acqua, no? Che il Signore ci dice che se affidiamo le nostre radici, qui andremo verso la vita eterna, come Lui ci ha promesso. E il versetto punto 3 di questo Salmo, che abbiamo letto, conclude ancora con quest'altra affermazione, che dice che chi confida nel Signore sarà considerato giusto, e le sue azioni e le sue opere saranno sotto il controllo del Signore, solo così avranno successo. Questa è la prerogativa. Allora, in questi primi tre versetti che mi piace soffermarmi di più, poi ci soffermeremo anche sugli altri, ma questi sono tre versetti che vorrei soffermarmi di più perché riguardano proprio la nostra posizione. Quindi, nei primi tre versetti il salmista ci dà delle chiare indicazioni, no? Che riguardano il cammino, il nostro cammino, il cammino del credente. E si ricorda che il credente trova nella legge del Signore una guida per la sua vita. In questi versetti quindi il salmista cosa fa? Indica la via che deve seguire, che dobbiamo seguire come credenti. Che il salmista definisce giusto, no? Colui che obbedisse a questa legge di Dio, lo considera beato. E allora vorrei così considerare alcuni di questi termini che troviamo in questi versetti, no? E che il Signore ci dà di comprendere quali sono le vie, queste due vie distinte che il Signore pone davanti a tutta l'umanità. Abbiamo notato che questo Salmo ci parla di comportamenti da evitare, comportamenti che il credente deve evitare, mette in chiaro il cammino che l'uomo deve percorrere se vuole essere considerato beato. E allora riprendo la lettura del versetto 1 che abbiamo appena letto, dove dice beato l'uomo. Come dicevo prima, penso che tutti vorrebbero essere beati. Nessuno vorrebbe essere maledetto. Se chiediamo alle persone che incontriamo, dicono, tu vuoi essere maledetto? No, assolutamente no. Vorrebbe essere, no, vorrebbe essere beato. Ma in che modo può essere beato? Prima di tutto, appunto, come abbiamo ho affermato prima, beato è chi gode perfetta felicità nella contemplazione di Dio e riceve bene da Dio. Essere beato in questo Salmo è una cosa meravigliosa, è un dono che riceviamo, ma c'è un se ci abbandoniamo completamente nelle braccia del Signore. E nell'Antico Testamento anche, è ancora questo, che il termine beato era collegato a Shalom, che vuol dire pace, una pace interiore, profonda, che solo Dio può donare, non ci sono altre vie. Il mondo sappiamo che ci offre molto, ci promette grandi cose, ma non riesce mai a soddisfare e dissetare la nostra anima. Tutto ciò che il mondo ci offre, siamo ben coscienti che ci lascia delusi. Siamo più che convinti che solo la benedizione di Dio può soddisfare la nostra anima. Ma per avere questa benedizione di Dio bisogna ricevere il perdono dei peccati. E qual è la via per ricevere questo perdono? La via è la croce. Lì è stato pagato il nostro debito. E siamo passati da una morte eterna a una vita eterna. Siamo appunto passati dalla morte alla vita. Ma quella è la via giusta da seguire. La via che ci porta alla croce, dove alla croce il nostro peccato è stato perdonato. Dove ricordiamo spesso la nostra vita è stata sostituita. E qui mi vengono in mente le parole di Paolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ecco, questa è la realtà, quello che noi abbiamo ereditato nel momento in cui abbiamo preso la via verso la croce, dove abbiamo chiesto il perdono dei nostri peccati. E lì siamo stati perdonati e la nostra vita è cambiata completamente. Quindi le condizioni per essere beato e di aver ricevuto il perdono dei nostri peccati, e quindi possiamo essere benedetti dal Signore dal momento in cui siamo diventati Suoi figli, e noi siamo Suoi figli, e questo è quello che abbiamo ottenuto andando a quella croce. Abbiamo seguito la via giusta fra le due vie che sono poste di fronte all'umanità. E dal giorno che abbiamo ottenuto il perdono dei nostri peccati, di conseguenza, come dice qui il salmista, siamo dei beati, naturalmente non per opera nostra, ma sappiamo che è il Signore che un giorno si è rivelato a noi. Quindi ci sentiamo in pace con Dio, le nostre vite, come dicevo prima, sono cambiate, come ci ricorda Paolo anche in un altro versetto, in Seconda Corinzi 5,17, dice «Le cose vecchie sono passate, la vostra vita è cambiata, Di conseguenza non possiamo più camminare come quando eravamo considerati degli empi, dei peccatori, eravamo lontani da Dio. E quindi l'invito che ci viene rivolto in questo salmo qual è? Che ci invita a non percorrere più quella via dei peccatori. Ora abbiamo una via di santificazione da portare avanti. Abbiamo ricevuto il dono della nuova nascita in Gesù, siamo quindi dei peccatori perdonati. Dobbiamo tenerci lontani dal peccato. Sappiamo che il peccato è un ostacolo tra noi e Dio. Sappiamo che nel momento in cui pecchiamo la nostra relazione con il Signore viene interrotta. Ma non dobbiamo permettere che questa interruzione dura a lungo. Dobbiamo chiedere subito perdono del nostro peccato e il Signore è pronto a riconciliarci e riprendere così un nuovo colloquio, un nuovo dialogo con il nostro Signore. E quindi non possiamo più continuare a condividere il nostro cammino con chi disprezza o si beffa della parola di Dio. Costoro potrebbero in certo senso influenzare il nostro modo di pensare. Questo non vuol dire che non dobbiamo avere contatti con persone non credenti, però non dobbiamo seguire il loro percorso. Allora, fino a questo punto abbiamo esaminato una serie di cose che non dobbiamo fare come peccatori perdonati. Allora, per sentirsi veramente beati, sentirsi in pace con il nostro Signore e avere un cuore soddisfatto, la nostra priorità deve essere la parola di Dio. Dobbiamo impegnarci ogni giorno sempre di più a conoscere questa parola, a meditare questa parola, che sappiamo che con l'aiuto dello Spirito il Signore ci guida nella lettura e nella comprensione di questa parola, ci dà di comprendere quello che leggiamo. E allora come possiamo fare per comprendere ogni giorno di più questa parola? E il salmista, come abbiamo letto prima, ci dà un'indicazione, dice meditare su questa parola giorno e notte. Quella è la gioia totalmente preziosa che noi deve essere sempre nei nostri cuori. Di giorno, quando le cose vanno bene, diciamo, no, in genere, e interpretiamo la notte quando le cose non vanno bene, quando attraversiamo delle sofferenze, delle prove. E allora ecco che siamo invitati a meditare questa parola. Ma meditare questa parola non vuol dire, cari fratelli e sorelle, leggere in fretta questa parola. Vuol dire leggere, rileggere, contemplare, valutare quello che leggiamo, pregarci sopra questa parola per comprendere, che, come ho detto prima, lo Spirito ci aiuta a comprendere questa parola. E organizzare la nostra vita in base a quello che Dio ci dice nella sua parola. Siamo dei suoi discepoli, siamo dei suoi seguaci, quindi dobbiamo seguire questa sua parola. Perché qui il salmista dice: come sarà la vita di colui che vive meditando giorno e notte questa parola? La risposta la troviamo al versetto 3, come abbiamo già letto prima. Perché ci ricorda, e mi piace ribadire queste espressione, che dice: egli sarà come un albero piantato vicino ai ruscelli, il quale darà frutto nella sua stagione, il cui fogliame, dice, non appassisce, tutto quello che farà prospererà. Veramente che bella immagine questa qui, di questo albero piantato vicino ai ruscelli. E come il ruscello, dice, qui provvede acqua in ogni stagione, così Dio cura la sua creatura in ogni stagione della vita. Dalla gioventù alla vecchiaia e fino alla morte, che è il giorno in cui incontreremo il nostro Signore. Quindi questo accostamento fra la vita del credente, un albero, e quest'albero che dice essere piantato in riva al ruscello, può farci comprendere che come le radici dell'albero trovano beneficio e forza, cresce e produce frutto, così anche noi, come dicevo prima, dobbiamo essere radicati, ben radicati a questi insegnamenti che il Signore ci ha lasciato per crescere e portare frutto per la sua gloria, naturalmente non per la nostra vanagloria o per il nostro io. Il nostro io deve essere messo da parte, come ho detto prima, il momento in cui siamo andati alla croce, noi dobbiamo in un certo senso scomparire, mettere da parte la nostra carne ma ricordarci che la nostra vita è stata sostituita e quindi è il Signore ora che vive in noi. E Giovanni, nel capitolo 15, il versetto 5, un versetto anche che conosciamo molto bene, il Signore qui dice: io sono la vite, voi siete i tralci, colui che dimora in me, nel quale dimoro, porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Ecco un'altra delle grandi verità. Siamo coscienti che senza il Signore non potremo fare nulla, la nostra vita sarebbe una vita perduta. E c'è un altro versetto che vorrei condividere con voi che ci parla di frutti. Nella lettera ai Galati, il capitolo 5, il versetto 22, Paolo ci ricorda che il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine e autocontrollo. Cosa possiamo, in un certo senso, pretendere di più? Dobbiamo solo sottometterci, no, al suo Spirito che ci dà questa gioia, questa pace. Solo in Gesù possiamo trovare questa gioia, questa pace, questa gentilezza, questa mansuetudine, questo autocontrollo. Lo so che sono frutti difficili da mettere in pratica, ma il Signore ci chiede a percorrere questo cammino. E alla fine del versetto 3 c'è anche quest'altro bel accostamento che mi fa sempre riflettere, che riguardano, fa riferimento a queste foglie, no? Che non appassiscono, no? E l'albero piantato vicino ai ruscelli resiste al caldo e alle varie prove. E questo penso che se abbiamo fatto qualche passeggiata nei boschi, soprattutto quest'estate dove le temperature erano abbastanza alte, ma vediamo che questi alberi vicino al fiume erano sempre verdeggianti. Così deve essere la nostra vita se siamo radicati veramente nel Signore. E quindi anche noi, quando saremo in un certo senso attraversati dalle prove, non saremo sopraffatti, ma saremo protetti e confortati dal nostro Dio. Sappiamo che le prove fanno parte del nostro cammino, della nostra vita. A volte sappiamo che attraversiamo delle prove che ci abbattono, ma chi confida in Dio viene consolato dalla sua parola, ma non viene abbattuto. Il Signore ci dà la forza per superarlo. Quindi possiamo definire che questo uomo beato segue la legge di Dio perché ha conosciuto l'amore e sa che l'unica via è in Cristo. Allora trova grande diletto nella parola di Dio, con le certezze che Dio guida e opera nella nostra vita, con il risultato che il nostro cammino prospererà. Questo però, questo prosperare, vuol dire che non saranno i nostri beni materiali a prosperare, ma vuol dire qualcosa di molto più importante, avere prosperità spirituale che accompagni il nostro cammino nella santificazione che siamo chiamati a percorrere. Perché sappiamo, come possiamo leggere in Romani 8:28, dice: troviamo una conferma in questo versetto. Dice: ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Allora possiamo solo dire: grazie Signore che siamo stati oggetto della tua attenzione e un giorno ci hai chiamato, un giorno hai bussato alla nostra porta e ti abbiamo aperto. Quindi che meravigliosa verità per chi appartiene a Cristo. Sappiamo che ogni dettaglio della nostra vita è controllato da Dio per il nostro bene, se noi ci affidiamo completamente così, ci affidiamo completamente a Lui. Ma ora passiamo alla seconda parte di questo Salmo. Perché in questa seconda parte ci viene messa in evidenza che non è così per chi non si riconosce peccatore e non segue la via di Gesù. E qual è la destinazione di chi prende questa via? Scusate. Nei versetti dal 4 al 6 il salmista appunto mette in evidenza, una dura evidenza, il destino delle persone che non si riconoscono peccatori o hanno indurito il loro cuore, che qui il salmista definisce malvagi, agli occhi di Dio. Sono come la pula spazzata via dal vento. Sappiamo che questa immagine della pula, forse oggi le generazioni nuove, no, magari non ricordano, non hanno presente questo discorso. La pula è quella foglia leggera che ricopre il grano, il granello del frumento, che questa pula però viene spazzata via nel momento in cui avviene la mietitura, questa pula viene spazzata via dal vento e non conta più nulla. Ecco, questo è quello che definisce il salmista per coloro che non si riconoscono peccatori. E dice che appunto essi sono definiti senza peso, inconsistenti, incapaci di affondare le loro radici in profondità. Non possono stare soprattutto in piedi. La loro vita può sembrare attraente all'apparenza, ma sappiamo che, e questo è il duro, la cosa triste, che nel giorno del giudizio saranno giudicati. Saranno giudicati perché non hanno seguito i consigli dell'uomo, hanno seguito i consigli dell'uomo malvagio e non si sono riconciliati con Dio, si sono allontanati da Dio e per questo saranno condannati per l'eternità. Non possono avere tanto potere, tanti vantaggi, tanti divertimenti possono avere, ma il salmista definisce la loro vita appunto come pura. Questo mondo può offrirgli tante cose, ma alla fine saranno spazzati via come la pula. Di conseguenza la vita di costoro sarà considerata una vita vuota, senza valore, e nel giorno del giudizio soprattutto, dice, saranno giudicati e saranno condannati per l'eternità. Questo è il destino di chi seguirà l'altra via. Allora a questo punto vorrei fare un appello, io non vi conosco tutti, non so quante persone hanno accettato il perdono, ma se vi è ancora qualcuno che non ha scelto questa via, la via che porta alla croce, la via che ci porta a ottenere il perdono dei nostri peccati, vorrei invitarlo a riflettere. Il Signore ti sta dando un'opportunità, ti dà un indizio di quello che potresti fare oggi per evitare la conclusione di questo tema, di questo salmo che dice la via degli empi conduce alla rovina. Allora ripeto, se vi è qualcuno che ancora non ha fatto questa, non ha preso questa decisione, non ha seguito questa via che porta alla croce, la via che ci permette di entrare in relazione con il nostro Dio e ci permette di avere una vita felice, ma felice nella sua conoscenza e nel suo amore. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.